Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio a tutti, buon bentrovati, tutto il resto qui su Radio Parma, è Palla in Tribuna, il nostro numero è come sempre il 333-9200-170, settimana movimentata in casa Parma con il cambio della guida tecnica, cambia allenatore, cambia lo staff, vedremo se cambierà anche l'andazzo che insomma non è stato un granché in questo febbraio, nel finale di gennaio, diciamo da Natale in poi, dopo il Monza, il Parma ha preso una piega così e già col Verona c'erano tutti gli indizi perché si capisse che insomma era iniziata una parabola molto complessa e anche discendente per quanto riguarda la classifica. Il giorno dopo due giorni di Champions disastrosa per i club italiani, dopo tra gli ospiti abbiamo anche Andrea Schianchi, col quale insomma parleremo anche di questo aspetto, anche se siamo molto focalizzati sul tema Parma. Come detto, c'è sempre il 333 9200 170, vi ricordo che stasera c'è calcio su 12 TV Parma e così abbiamo parlato poco di calcio, no? Questa settimana si è parlato di tanti aspetti, soprattutto insomma questo cambio alla guida del Parma. Io vi chiedo la mossa, l'uomo che magari non stava giocando tanto, che non ha mai giocato, il cambio tattico che fareste. Siamo tutti, no, durante la settimana e dopo la partita allenatori, cosa cambiereste? Se foste, siete Chivu per un'ora, nel prepartita fate la formazione, cosa cambiate, chi mettete, chi togliete, insomma un ragionamento di questo tipo. Si gioca naturalmente, facciamo un po' i fantallenatori, ma proviamo a capire alla luce appunto del cammino del Parma, delle difficoltà evidenziate nelle prime 25 giornate di campionato, cosa fareste. I dati sono due: l'attacco non fa più gol, Bonnino non segna da più di 100 giorni, Man ci va vicino e di attaccanti quest'anno 2025 ha fatto gol solo Cancellieri a Milano. La difesa mantiene questa coerenza nell'essere la seconda più perforata del campionato, quindi insomma i due fronti sono quelli, poi magari va cambiato il centrocampo, ecco. Però diteci la vostra via messaggio come sempre. Allora, qui ho tanti, addirittura qualcuno si è prenotato stamattina, questo è un messaggio di Giacomo che scrive: ritengo dopo la scelta di Chivu e il precedente comportamento societario e mercato che l'indirizzo, e spero di sbagliare, è il ritorno in Serie B. C'è tanto pessimismo nei primi messaggi che sono arrivati. Chiedo se si può vedere in diretta la presentazione di Chivu, Forza Parma. Allora, non sui nostri canali, però adesso provo a fare un sondaggio anche col club. Se no stasera ampissimo resoconto nel corso del TG Sport e poi c'è calcio e calcio, quindi tanti estratti su questo fronte. E, questo è Roberto: la scelta di Chivu è di una società senza ambizioni, sperando che riesca a salvare il progetto. Continuerà, altrimenti si comincerà un progetto nuovo vendendo 4-5 giocatori più importanti e uno come Tudor non avrebbe mai accettato, volendo un progetto continuativo anche in caso di retrocessione con la stessa rosa. Speriamo nel miracolo, altrimenti vedo un futuro duro. Questo è Matteo da Roma. Ho l'impressione che Kraus abbia deciso l'esonero di Pecchi e che Rubini abbia scelto Chivu, anche perché secondo me Kraus non sapeva neanche chi fosse Chivu. Questo non lo sappiamo. Sabato speriamo nell'effetto sorpresa, visto che penso che l'italiano abbia impostato la gara sul gioco di Pecchia e non sa come potrebbe giocare il nuovo Parma. Prima di giudicare lasciamo lavorare il nuovo mister, sperando che arrivi la famosa scossa. Sempre Forza Parma. Matteo da Roma. Allora, qui ci girano un link, il mio viaggio a Parma e dintorni, adesso al volo non riesco a vederlo. Forza mister Chivu, tutta Parma è con te, ci arriva questo messaggio. Invece ci vedi, sono messaggi più ottimisti, diciamo così, e altri meno. Riflessione, questo è Gianmarco: noi non conosciamo bene Chivu, così come non lo conoscono a livello di incontri in Serie A nemmeno gli altri tecnici, a cominciare da italiano sabato con una tattica sorpresa e un po' di fortuna, chissà. Ed è il secondo quindi che arriva in questo senso, insomma l'effetto sorpresa, sono d'accordo anch'io, l'effetto sorpresa può essere importante contro un Bologna che nel 2025 non ha mai perso, neanche in Champions, ha battuto in casa e non era una partita da nulla. Il Borussia Dortmund che ieri ha passato gli spareggi, ha pareggiato con lo Sporting Lisbona che ieri ha giocato col Borussia Dortmund negli spareggi. Insomma, è una squadra Bologna che sta bene proprio. Forse non andrà in Champions, ma è tuttora in corsa. Se vince il recupero col Milan, è in piena corsa Champions, chi l'avrebbe mai detto? Tutti dicono c'era Thiago Motta, volavano perché c'era Thiago Motta, si è visto, no? Poi come è andata a finire. Bravo italiano davvero in questa stagione, che dopo lo scossone del cambio tecnico ha indirizzato la squadra verso un binario molto 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 positivo. Allora c'è scritto Kivu in maiuscolo e ci scrive questo ascoltatore, Marcello credo, chi vuole essere lieto sia del domani non v'è certezza, giorni tristi per i romantici del calcio, il re è morto, lunga vita al re, pecchia nel cuore. Bello questo messaggio con tante citazioni implicite, Marcello. Ciao Marco, allora questo è Paolo che vedrebbe un'uscita di Somme a metà campo con Esteves, Bernabé e Keita davanti Anquist, Cancellieri e Bonio Pellegrino. Questa è la proposta di Paolo. Vorrei chiedere a Schianchi se la fame di affermarsi di Kivu può stimolare le nostre giovani piante. Grazie Luca 61, tanto la rosa per la bici è già. Lo chiediamo dopo a Andrea Schianchi, questo sicuramente. Altro messaggio: ma chi parla di progetto senza ambizioni, chi avrebbe voluto in panchina? Meglio una scommessa o gente come, che gente come Pirlo o Ballardini? Ci scrive questo ascoltatore. E quindi meglio Kivu rispetto a Pirlo o Ballardini. Pirlo è stato sentito, comunque. Ma c'è un problema di contrattualistica con la Samp. Pirlo ha ancora almeno 2 anni rotti di contratto con la Samp. Quindi era un'operazione molto 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 costosa. Non si può sprecare uno come Bernabé così indietro, va fatto giocare vicino alla porta. Ecco, Diego ci manda la sua prima soluzione a livello tattico. Facciamo recuperare i palloni agli altri, tipo Keita e Esteves. Quindi Keita e Esteves davanti alla difesa, visto, io dicevo, c'è da far segnare l'attacco. C'è da smettere di prendere gol dietro, ma la soluzione potrebbe essere in mezzo. E per Diego è mettere Keita ed Esteves e Bernabé un po' più avanti. 4-5-1 ci scrive Lorenzo e i tre di centrocampo Esteves, Keita e Bernabé. Allora anche Lorenzo è d'accordo con l'ascoltatore precedente. In avanti Pellegrino, riposo per i giocatori più stanchi. Può essere una soluzione anche questa. Buon pomeriggio, modulo consigliato 3-5-2 per dare più sicurezza ai difensori e fiducia nel nuovo tecnico. Saluti Nicola. Se non ve l'ho già detto, mi ripeto, alle 16 la presentazione al Tardini di Kivu. Fossi in Kivu un bel 3-5-2, ci scrive Gianmarco. Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Balog, Hernani, Bernabé, Valeri, Pellegrino, Bonni. Ahimè non c'è un centravanti di riserva, però quindi Pellegrino e Bonni davanti qua non sono 11, vabbè, comunque ho capito l'indirizzo, Gianmarco. Ho visto un po' di Real Manchester e Manchester assomigliava molto al Parma degli ultimi tempi, Fabrizio. Con un po' di infortunati e un po' demoralizzato, sì. E c'è qualcosa che assomiglia, poi ovviamente si parla di due campioni, due livelli diversi. Antonio, ora di smetterla con le considerazioni sul cambio tecnico, guardiamo avanti e faremo i consultivi alla fine, ci scrive Antonio. Ciao Antonio, questo è Daniele, tra poco io direi di chiamare il nostro primo ospite che abita a Bologna ma è tifosissimo del Parma, ritroveremo con grande piacere Paolo Nori. E credo con questa rosa sia impossibile giocare a 5 in difesa se non per porzioni di partita. Mancano gli esterni a tutta fascia se non Valereno e Lovic. Per i centrali poi ne servirebbero 6, di cui 3 titolari forti. Avendo una infinità di esterni offensivi, questo ruoteranno partendo magari sotto la linea della palla in fase offensiva. Daniele, è interessante, credo anche intelligente la tua considerazione. Non è proprio una rosa da difesa 3 con due laterali. Dopo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori. In certe fasi della gara, però, secondo me, quando c'è un risultato, faccio l'esempio, come a Milano, terzo centrale dietro non potrebbe non fare male in certe partite. Ecco, però sì, effettivamente. Vediamo un po', il nostro amico Luca ci manda la designazione di sabato, tocca al signor Rosario Abisso di Palermo la partita tra il Parma e il Bologna che si gioca al Tardini sabato alle 15. Grazie Luca, come sempre. Mancavano Keita e Esteves, ci dice Gianmarco, allora la sua soluzione è questa, con Del Prato, Vogliacco e Balog in difesa, Esteves, Keita e Hernani e Bernabé e Valeri. Quindi non ho capito però chi giocherebbe a destra sulla fascia. Vediamo. Io metterei Hernani nei tre centrali e gli altri mettili tu. Grande. Hernani di realtà è l'unico che non sta benissimo, ecco, per quanto riguarda il centrocampo. Allora, qui c'è una formazione proprio: Francesco, Suzuki, Lovic, Del Prato, Balog, Valeri, Keita, Esteves, Som, Bernabé, Bonni, Pellegrino. Quindi immagino che sia quasi un 4-3-1-2. Può starci, però, secondo me Lovic a destra è mancino puro proprio. Però sicuramente italiano non se lo aspetta un Parma così. Questo è l'effetto sorpresa di Francesco. Allora, per sabato mettiamo Esteves, Keita, Bernabé, Camara, Pellegrino e Cancellieri. Quindi questo è da centrocampo in su la soluzione di Antonio. Vedo che con la formazione sarà perché fare i fantallenatori piace, ci mandate tante soluzioni. Dovremmo averlo, per me è un grande piacere perché è anche un pochino che non lo sentiamo. Buon pomeriggio a Paolo Nori.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Paolo, immagino che tu stia vivendo questa lunga vigilia del derby col Bologna in un clima di, non vorrei dire di sofferenza, ma di grandissima attesa, considerato quanto tifi Parma, quanto possano remare contro invece in casa, visto che Bologna poi sta andando piuttosto bene, insomma deve essere una settimana complicata.
Guarda, io intanto sono dispiaciuto per il fatto che non ci potrò essere, perché ho un impegno di lavoro qui a Bologna, quindi non sarò al tardino. E tra l'altro starò lavorando dalle 3 alle 5 quando c'è la partita, quindi sono quelle, ma è già successo delle altre volte. Però. E poi dopo devo dire che io sentivo molto l'arlia con il Bologna, venendo a Bologna negli anni passati. E una delle partite, forse la partita più bella che ho visto dal vivo, è lo spareggio.
Sì.
L'ho vista tra l'altro insieme a dei parenti di mia moglie tra i tifosi del Bologna ed è stato bellissimo, è stata una grandissima soddisfazione. Però quest'anno un po' meno. Io ho visto Bologna-Parma, sono stato contento perché è una partita a cui sono andato in bicicletta. Mentre le partite che vengo al Tardini sono sempre le trasferte, perché devo venire e tornare. Qui sono venuto in bicicletta ed è stata tra l'altro una bella partita.
No? Sì, Parma si è comportato bene.
Sì. E adesso è tutta un'altra squadra. E poi sono molto curioso anche di vedere cosa succede. Certo?
Senti Paolo, adesso apro una mini parentesi. Bologna-Parma è la partita in cui hai dovuto lasciare, credo, il libro quando sei stato perquisito all'ingresso del settore ospiti.
L'anno scorso, però non questo. Sì, mi hanno fatto lasciare il libro perché era infiammato. Io gli avevo chiesto, ma devo lasciare anche i soldi? Sono infiammabili anche quelli. E il ragazzo si è messo a ridere e mi ha detto, perdonami, noi abbiamo delle indicazioni, perché siamo obbligati a seguire. Ha capito anche lui l'assurdità di queste perquisizioni.
Senti Paolo, ma ricorda che siamo in collegamento con Paolo Nori. A Bologna come stanno vivendo l'avvicinarsi a questo derby e in generale il momento? Mi sembra, a parte che i biglietti li hanno venduti tutti in un secondo. Sì. Sono carichi?
No, sono molto contenti. Carichi. Sono contentissimi anche del fatto che Thiago Motta vada male. C'è un po' di euforia, perché saranno rimasti molto male per il tradimento, diciamo così, di Thiago
sedotti
Motta,
abbandonati.
Che l'anno scorso aveva fatto un campionato bellissimo, straordinario, dire. E Italiano non aveva cominciato benissimo quest'anno, quindi pensavano che l'anno scorso fosse una rondine che non fa primavera. Invece dopo Bologna si è ripreso e c'è un po' di cattiveria nei confronti dell'allenatore della Juve di adesso.
Senti, a proposito di allenatori, l'anno scorso abbiamo seguito tante volte la cavalcata del Parma e credo che tu fossi, come tanti, come noi inclusi, uno dei grandi fan di Pecchia come architetto di un progetto veramente importante e per come ha cambiato il volto a tanti giocatori. Come hai vissuto questo inizio di settimana?
È un dispiacere, Marco, perché noi pensavamo di avere, io credo ancora che quella del Parma sia una buona squadra, ecco. Che ci stia, ecco, in Serie A. E mi sembra è successo qualcosa, non so cosa di preciso, anche la questione di, cioè lì dentro lo spogliatoio, probabilmente anche il fatto che Koulibaly che va via, Esteves che non gioca mai, Chiara che quando esonerano Pecchia fa una storia su Instagram con scritto il karma, cioè lì dentro ci deve essere qualcosa che non, io non capisco neanche Keita, che non, praticamente anche, cioè, lo sostituisce sempre, l'ultima, in particolare l'ultima partita, cioè per me nel primo tempo è stato
forse il migliore, sì.
Sì, sì, è inspiegabile per me la, poi dopo ho detto che io capisco poco di calcio, quindi, però mi sembra che purtroppo specchio al quale io sono molto riconoscente, perché l'anno scorso è stata una stagione bellissima, ecco, e anche l'anno prima, e io ero anche molto ottimista, avevo molta fiducia. Mi sembra che in questi ultimi due mesi, ecco, abbia un po' perso il controllo, non so bene di cosa, però anche io mi ricordo, c'è un'immagine precisa che ho, quando abbiamo pareggiato col Monza,
sì,
in casa, che non era un grande risultato, lui ha esultato verso la tribuna come se,
sì,
avesse, cioè mi sembra proprio uno che insomma, che dentro di sé non era tranquillo, ecco, e quando il manico non dà delle indicazioni precise dopo la scoppia non fa bene il suo lavoro.
Invece cosa, che sensazioni hai? Allora, Chivu, se avessimo chiesto 7 giorni fa a un qualsiasi tifoso del Parma, ma pensi che Chivu possa diventare un allenatore del Parma? Secondo me nessuno avrebbe, sarebbero cascati dalla sedia di fronte a questa ipotesi, ma proprio perché non era mai stato vociferato il nome così, a livello di calcistico, come calciatore ha vinto tutto, un giocatore che ha una storia personale anche molto importante, secondo me, di reazione così. Come, insomma, come la stai vivendo e come, che giudizio dai questa scelta?
Non lo so, ci sono adesso la dirigenza è nuova, no? Che credo che questa sia una scelta di Cherubini, e noi non possiamo giudicarla. Ci viene a me, come ho sentito anche, viene in mente Maresca, no? Che è una scelta simile in un certo senso,
sì,
allenatore, uno che aveva lavorato con i giovani, che non era mai stato, o quasi mai, Maresca forse ha fatto qualche partita con l'Ascoli, che chi non ha mai fatto, però non ne ho idea. Io l'unica cosa, io nel mio mestiere io scrivo dei romanzi, ed è una cosa talmente paradossale, cioè talmente orme, no? Con tutti quelli che hanno scritto romanzi, che uno ci deve credere al fatto che riesce a scrivere romanzi. Ecco, io da tifoso l'unica cosa che possiamo fare, secondo me, è credere che sia una scelta. Quindi io devo dirti che ho l'ottimismo della volontà, ecco, non so come
l'ottimismo dire, della volontà.
Ma per quanto possa, perché la ragione mi direbbe che, anche se abbiamo un punto e basta,
ecco,
dall'Empoli, cioè non ci vuole tantissimo, ecco, perché questa squadra è una squadra che c'è. Io ho l'impressione che Bernabé, Bonini, anche Mann, cioè abbiamo anche Suzu, che abbiamo visto la parata incredibile che ha fatto, no? Contro la Roma. Cioè,
le doti a spot ci sono, no? Tu dici.
Hanno delle potenzialità, bisogna che facciano uno scatto in più dal punto di vista della motivazione, della voglia, ecco, della voglia, nel senso che in Serie A è un altro discorso, ce ne siamo accorti, ecco, in questi ultimi mesi, proprio se dai un'occasione, se lasci un paio di occasioni agli altri, e poi bisogna che si riprenda come ha fatto chi dello giocatore, no? Quando hai un momento brutto, che trovare dentro di te la forza per riprendere. Ti detto così il telefono, cosa facile da fare lì, bisogna proprio trovare l'energia e la rabbia, il nervoso. Una delle cose che io non capisco,
il nervoso, sì,
Vecchia, sì, è la sua leggerezza. Se stai lottando per restare in Serie A, no, non è la cosa principale alla quale ti devi attaccare. Io credo che sia più utile fare ricorso alla disperazione.
Alla disperazione.
Sì.
Ascolta, ti chiedo, questo lo facevo l'anno scorso a Basport, però così su due piedi, anche perché le interviste che facciamo qui in radio non sono preparate, quindi non è che Paolo ha avuto le domande stamattina. Gli chiedo se nei romanzi che hai amato o che hai scritto ci sono dei personaggi che ti richiamano un po' alla situazione in casa Parma, e se c'è qualcuno, insomma, nella grande letteratura russa, oppure anche no, insomma, che ti fa venire,
sì, mi ricordo l'anno scorso, a me viene in mente un titolo di Dostoevskij, quando si è perché umiliati.
Aspetta che non si è sentito bene, non si è andato via un attimo.
Umiliati e offesi, Marco, che è un romanzo di Dostoevskij. La condizione adesso è un po' quella lì.
Come va a finire? No.
Non malissimo, ecco.
Va bene.
Non malissimo.
Va bene, va bene. Adesso colpevolmente mi andrò, farò come quelli che leggono i finali o guardano i finali dei film, andrò a vedere come finisce per capire come finisce la stagione del Parma.
Ma forse, chissà, insomma, questo è un romanzo da scrivere. Ecco,
da scrivere.
È una cosa importante, la firma probabilmente, speriamo, fino alla fine dell'anno di questo anch'io.
Sì. Paolo, grazie tanto per essere stato con noi. A questo punto ci dispiace tanto che passerai il tuo impegno lavorativo con o un telefono o qualcuno che ti fa dei cenni per far capire. Non so come la rimedi la situazione, visto che non la puoi vedere.
No, non la rimedio. Io mi metto diretta.it e guardo il risultato.
Ok. Mentre c'è lo spettacolo.
No, ma non è uno spettacolo, è un corso. Io devo fare lezione.
Ah, devi fare lezione. Quindi puoi vedere il risultato.
Posso vedere il risultato, ma insomma non posso vedere la partita, non posso far finta di ascoltare o di parlare. E però paziente, insomma, qualche anno ho provato a non sentire il risultato e poi vederla alla fine, no? Senza sapere il risultato, ma è una cosa che ormai col passare degli anni è al di sopra delle mie forze. quindi vediamo.
Grazie davvero di cuore a Paolo Nori per essere stato con noi.
Ciao Marco.
Ciao. Abbiamo sentito Paolo Nori, intanto ci avete scritto in tanti con i messaggi. Allora, Vito ci manda questa formazione. Suzuki, Balog, Vogliacco, Del Prato, quindi, e Valeri, Esteves, Somme, Keita, Bernabé, Cancellieri e Bonni, 4-3-1-2, quindi Balog, Vogliacco, Del Prato, Valeri dietro in difesa. Immagino però che il terzino destro lo faccia qualcun altro. Tra non Balog oppure anche Balog più bloccato, diciamo. Esteves, Somme, Keita in mezzo al campo, Bernabé e dietro a Cancellieri e Bonny. Questo messaggio di Rino, per favore riscrivimelo meglio perché era un messaggio per Paolo Nori, ma non ho capito molto bene. Il miglior acquisto è Antonio Gagliardi, molto competente, 5 vittorie nelle prossime 5 e siamo salvi, scrive Teo. Gagliardi è collaboratore secondo di Chivo, ex collaboratore di Andrea Pirlo. La formazione è importante, ma ancora di più la determinazione e la voglia di vincere. Avete visto le squadre olandesi che hanno eliminato le italiane della Champions? Chivo deve lavorare molto sulla fiducia e sulle motivazioni. Ampo 60. Vediamo qua la formazione di Massimo. Suzuki, un 4-3-3. Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri, Keita, Esteves, Bernabé, Anquist, Pellegrino, Cancellieri. Questo è Massimo. Mark, io farei 4 difensori, poi Keita, Hernani ed Esteves in centro e 2 laterali, Bonny avanti. Però Bernabé dove lo metto? Me lo devi dire tu. Bernabé a destra quando sarà al 100%. Pecchia, strane storie. Questo è sempre Gianmarco con Cipriani Zagaritis che rilasciò intervista al Vetriolo quando se ne andò. E Roberto, il problema è sicuramente merito di Italiano, ma dietro c'è una società, a vedere come hanno lavorato negli ultimi anni e tutto ciò che succede non succede qui, ma questi ragionamenti li faremo a maggio, spero di sbagliarmi, vedremo, scrive Paolo Nori. Uno spettacolo di tifoso che alza il livello di tutti noi trogloditi. Ci scrive, no dai, non siamo, però è vero, a noi piace sentire Paolo ogni tanto. Pausa, tra pochissimo torniamo che c'è Andrea Schianchi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Mazda CX-30 2025, l'evoluzione del crossover ibrido. Un nuovo motore, gioiello di tecnologia e Amazon Alexa integrata. A febbraio con il super bonus Mazda tua da 24.550 euro con rottamazione Mazda Advantage. E su CX-30 2024 in stock, vantaggi fino a 4.900 euro. Offerta valida fino al 28 febbraio, annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A a Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo. Allora Rino, messaggio consegnato a Paolo Nori, visto che avete una cosa in comune. Quindi assolutamente ci facciamo anche messaggeri in questo senso. E vediamo un po', allora prima vi ho chiesto la formazione del Parma per domenica, che fareste, e dopo lo chiederò anche a Andrea Schianchi più avanti, intanto lo saluto.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea, allora è arrivata, noi dobbiamo riallacciare il discorso, ci siamo salutati la settimana scorsa con Pecchi alla guida, c'è stato questo cambio e ti chiedo un commento intanto in generale appunto a questa nuova rivoluzione in casa Parma.
Difficile. Probabilmente, penso io, la società e i dirigenti hanno capito che lui non sarebbe stato in grado di raddrizzare la situazione, hanno tentato l'estrema mossa, dopodiché penso che probabilmente avrebbero potuto farlo, mi viene in mente dopo la sconfitta interna contro Lecce. Però io non so esattamente, e questo credo che sia difficile da sapere o da capire, se effettivamente lo spogliatoio aveva qualche problema con l'allenatore, cioè se, perché se il problema con Pecchia era il fatto che lui non avesse dato quell'equilibrio tattico necessario alla squadra, allora dovevano mandarlo via a settembre. Si sapeva già che non era l'allenatore che avrebbe dato equilibrio a questa squadra. Io non so però chiaramente se ci sono stati degli attriti all'interno dello spogliatoio, questo non lo posso sapere.
Ti chiede Luca 61, vorrei chiedere a Schianchi se la fame di affermarsi di Chivu può stimolare i nostri giovani.
Guarda, in questo momento ha esattamente poco meno di 2 ore dalla presentazione ufficiale di Chivu. Io posso dire qualsiasi cosa ed essere prontamente smentito, nel senso che posso dire che Chivu è un allenatore bravissimo. Retrocediamo come ultimi della classifica, posso dire che Chivu è scarso e poi invece ci saliamo e sfioriamo l'Europa League. La verità è che nessuno di noi, secondo me neanche lui e ovviamente neanche i dirigenti, sanno quali sono effettivamente le potenzialità e le qualità di un allenatore che non ha mai allenato, non in serie A o in serie B o in serie C, perché quello ci sta che uno faccia il salto di categoria, non ha mai allenato degli uomini, ha solo allenato dei ragazzi. Questo è il punto. Quindi dare giudizi in questo momento mi sembrerebbe non tanto rischioso, perché io il rischio lo accetto volentieri, ma mi sembrerebbe inutile e fuorviante, perché non saprei che cosa dire. Posso dire questo sì, che se tu ti vuoi salvare con sicurezza e con certezza, magari punti su un nome un pochino più esperto, che poi magari invece farebbe peggio di Chivu, quindi
sì.
Per questo sia ben chiaro. Però certamente insomma, la mossa è una mossa un po' azzardata, ecco. Poi domenica vediamo il Parma giocare come Real Madrid e ci togliamo tutti il cappello e siamo tutti contenti, anzi sabato, non domenica.
Un boni all'Mbappé.
La vedo dura. Ma quello che a me fa veramente arrabbiare, no, anzi, sono contento dopo aver visto la partita ieri sera per il mio amico Carlo, ma quello che mi fa imbelvire è che
a noi piace quando sei imbelvito, non quando sei buono.
Io ho visto ieri sera Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappé correre, come si dice a Parma, come delle lippe. Facevano 4-4-2 con pressing, linee strette, la squadra stava in 30 metri. Allora io mi chiedo, ma se lo ha fatto questi quattro fenomeni, e poi anche quelli che sono venuti su dopo, ma perché non lo deve fare Miaila? Perché non lo deve fare Mann? Perché non lo deve fare Bonny? Perché non lo devono fare quelli del Parma? Ma chi credono di essere? Ma chi credono di essere? È questo che mi fa imbelvire. Io dico, io ho visto la partita ieri sera, ho capito perché Mbappé, ho capito, lo sapevo già, ma ho capito perché Mbappé è un fuoriclasse, ho capito perché Vinicius è un fuoriclasse. Poi vado a vedere le partite del Parma e dico, questi hanno buttato, non voglio usare un brutto termine, diciamo nel fosso, i milioni di euro li hanno buttati nel fosso. Se fate la somma, credo che Krause si avvicina ai 400 milioni.
Ti chiede,
sbaglio?
Dai risultati, insomma, un allenatore può trasferire doti come la grinta, la cattiveria agonistica ad un gruppo che quest'anno non ha mai messo in campo? Ce lo chiede Lorenzo.
No, la cattiveria agonistica, la grinta, la determinazione fanno parte del DNA o del temperamento, cioè li devi avere dentro. E se ce li hai, bene, e se non ce li hai, niente. Ma puoi magari stimolarlo un giocatore, però è ben difficile che un coniglio diventi un leone, insomma.
Ecco, però resta il fatto che il Parma non abbia bisogno di Mbappé e Vinicius per superare l'Empoli, no? Tornando
certo.
Il lato positivo della medaglia, dai.
Ma infatti io mi arrabbio per quello, perché io vedo questi qui che fanno i fenomeni, cioè che sono fenomeni e che giocano con un'umiltà spaventosa. Noi, a me non interessa che il Parma abbia perso contro il Milan, contro la Roma, contro l'Inter, eccetera. Ma quando giochi contro il Venezia, contro l'Empoli, contro il Monza, abbiamo vinto all'ultimo minuto, che non sappiamo neanche noi come abbiamo fatto. È questo che mi dà fastidio, questo che non accetto.
Allora, ti chiedo un'altra cosa. Guarda, qua arrivano tante domande per Andrea. Questo è Gianluca. Con l'esonero di Pechi, il Parma aveva già l'allenatore preso o l'ha scelto dopo? Chivu prima scelta e adesso scelta più di Kraus, la Compe, Tinau che Rubini. Ciao, sempre Forza Parma da Gianluca. Sono tante domande in una.
Sì, allora, io di chi sia la scelta non lo so, perché francamente quello lì non lo posso sapere. Però mi pare di aver capito che è stata avallata dal presidente e dall'amministratore delegato, o come si chiamano oggi, CEO. Per me sono sempre amministratori delegati, però io parlo italiano, adesso vedo che insomma si parla una lingua diversa, e quindi per me se è stata avallata, poi lo può, il nome può averlo detto anche Pinco Pallino, ma è stata avallata dal presidente, quindi per me è una scelta del presidente e dell'amministratore delegato.
L'altra domanda verteva sul fatto che ma quando esonerato Pecchi avevano già in tasca un altro allenatore.
Secondo me
una rosa di nomi contattati.
Rosa di nomi ce l'avevano, ma secondo me quando è arrivato Cherubini, diciamo che quando è arrivato Cherubini la panchina, io perlomeno per quel minimo di esperienza che posso avere di giornalismo sportivo e calcistico in particolare, ho capito che il fuoco ardeva sotto la panchina, capito subito.
Sì, 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 sì.
E... non che lui non fosse riuscito improvvisamente a vincere tre partite di fila.
Certo, certo, certo. E lì torniamo a quello che dicevi prima.
Cherubini è perché evidentemente c'è stato un cambio di progetto, insomma.
Allora, Luigi ci chiede: domanda per Andrea, secondo te se il Parma dovesse retrocedere Chivu, che ha un contratto di un anno e mezzo, rimane? Chiede Luigi. No, non si sa bene ancora che contratto abbia.
Sì, esatto. Prima non si sa bene che contratto abbia, presumo anch'io che sia di un anno e mezzo. Poi se vuole se ci fa retrocedere, può rimanere. Ma mi preoccupo di più se rimane presidente o no, più che allenatore. E con questo ho detto tutto, credo.
Andrea, ti chiedo questo in chiusura perché l'auspicano in tanti, volevano un ragionamento da te sul doppio turno di Champions League, del Real abbiamo già parlato, ti chiedo un ragionamento perché è successo qualcosa, insomma, apparentemente un po' clamoroso, perché i presupposti perché almeno ne passasse una, dico, delle tre.
Guarda, te lo dico con poche parole, andiamo più piano degli altri. Se montiamo in bicicletta, le squadre italiane oggi vanno ai 30 all'ora e le squadre straniere tutte vanno almeno ai 40.
Ma perché il campionato non è allenante? Cosa c'è? Si gioca solo mezz'ora nelle...
Ma un po' forse perché il campionato non è allenante, un po' secondo me anche perché in Italia si vive di troppa tattica e di troppi moduli e di poca e di poco agonismo, secondo me. Credo sia questo.
Per il Parma...
E poi c'è anche la debolezza di molti giocatori.
Ok. Tipo il Milan da...
No.
So che col Milan stuzzico.
Lasciamo perdere, cioè Milan non era una squadra con Fonseca, non è una squadra neanche con Seisao, e a Conseisao gli hanno presi 4-5 o 3 o 4 di giocatori. Non era una squadra prima, non è una squadra adesso. Quindi, come sempre, e questo vale anche per il Parma, non voglio dire il pesce puzza dalla testa perché è una frase un po', però gli errori vengono giù a cascata, quindi nascono dall'alto. Vale per il Milan e vale per il Parma.
È una brutta notizia e chiudo con questa adesso, per carità, poi tutto da scrivere il romanzo del campionato, è che questo porta queste squadre disperatamente alla caccia del quarto posto, la corsa per la Champions e per lo scudetto anche, che è tutto aperto. Non è una gran notizia per il Parma, che nelle ultime 8 ne ha 6 di queste squadre da affrontare, di punti non dico regalati, ce ne potrebbero essere davvero pochi.
Sì, questo penso anch'io che possa alla lunga risultare un problema, perché è chiaro che se fossero in Coppa magari diciamo tirerebbero indietro la gamba un po' più facilmente, però bisogna anche vedere in che condizioni è il Parma e in che condizioni sono loro.
Sì, assolutamente. Andrea, grazie come sempre.
Grazie mille a voi.
Ciao. Era Andrea Schianchi, nel frattempo tanti messaggi. Allora, prima di fermarci, Marco, aiutami a capire, coloro che idolatravano Pecchi e già lo rimpiangono sono ora gli stessi che volevano giocasse in modo diverso, facesse sostituzioni diverse e che in conferenza dicesse cose diverse, quindi... lo sai che il calcio è fatto un po' così. Romanzo interessante a cui si può ispirare il Parma calcio è La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth. Parla di una redenzione inaspettata, di un destino che sembra segnato ma che trova una svolta positiva, proprio come potrebbe accadere al Parma, scrive Fabrizio. Abbiamo degli ascoltatori che sono una miniera di spunti. Grazie. Allora, abbiamo scritto Paolo Nori, ci ha scritto Fabrizio questo bel messaggio. Sono Francesco. L'importante Bernabé dietro le punte, di conseguenza anche Mann gioverebbe, quindi insistere anche con Mann e anche Miela quando si riprenderà. Questo è Francesco. Altro messaggio: negli ultimi 2 mesi Parma giocava sistematicamente in 9 o 10 perché Pecchi ha spesso sostituito i migliori in campo, ma cosa vedeva lui che noi non abbiamo capito? A questo punto sono contento che sia stato esonerato, anche se forse tardi. Roberto da Modena. Suzuki, allora Suzuki, Camara, Valeri, Balog, Valenti, Del Prato, Keita, Esteves, Bernabé, Cancellieri, Bonini. Allora, provo a fare un po' di ordine, credo che sia quasi questa con la vecchia formazione con i numeri proprio, quindi Camara sulla destra, immagino Valeri a sinistra, Balog, Valenti, Del Prato in mezzo, Keita, Esteves dietro a Bernabé, Cancellieri e Bonni. Potrebbe essere una soluzione. Questo ascoltatore è Roberto Z. Altra formazione, Marco da Glasgow, che bello che ci ascolti dalla Scozia, ciao Marco, ci scrive spesso. Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Balog, Lovic, poi Esteves, Keita, Camara, quindi un 4-3 1-2 con Bernabé, Bonny e Cancellieri. Speriamo finalmente di giocare da squadra e correre. Partita difficile, più della Roma. Marco da Glasgow. Federico da Medesano, la salvezza è lì. Federico da Medesano è uno di quelli che ci scrive da 10 anni. Sono 10 anni che faccio palla in tribuna e intanto c'è un messaggio di Federico da Medesano. La salvezza è lì, a un punto. Bisogna crederci. Mi dispiace per Fabio, grande persona e grande allenatore, ma non giravano più. Un grazie di cuore al mister. Ma che storia ha messo di Chiara su Instagram dopo l'esonero? Schianchi, Zolin e Monaco, gli opinionisti migliori, palla in tribuna. Kivus, Perema, Bem. Ce ne sono tanti, bravi ragazzi, davvero. Io devo spezzare una lancia per i tanti che ci dedicano il loro tempo gratuitamente, sono a nostra disposizione. Questo è Andrea che si chiede perché Pecchia non gliel'ha mai insegnato. Questo relativo forse a un discorso di lotta, non lo so. Messaggio più completo. Francesco da Verona, quindi anche da Verona ci scrivono. Non so che formazione Chivu metterà in campo. Mi auguro però che Esteves ritrovi il suo posto a centrocampo e Bernabé leggermente più avanzato. Siete d'accordo? Guarda, in tantissimi, Francesco, lo stanno auspicando. Oddio mio, com'è lungo questo, Alberto. Facciamo la pubblicità così prendo fiato, poi c'è Stefano Ramenzoni e Giuseppe Milano tra poco.
Palla in tribuna.
Stai cercando il veicolo commerciale o industriale perfetto per il tuo lavoro? Da ARA 1965 SPA trovi una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza. Veicoli leggeri, medi e pesanti, nuovi e usati con soluzioni su misura per ogni tipo di attività. Visita le nostre sedi di Parma in via Giuseppe Di Vittorio 15A o di Piacenza in via Caorsana 84 oppure chiamaci per una consulenza personalizzata. Ti aspettiamo! Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio.
Renault. Spesso, per avere un'auto nuova, siamo costretti ad aspettare. Grazie al Ready to Go puoi averla subito. Renault Captur EcoG, da 119 euro al mese per 36 rate in caso di permuta o rottamazione. TAN 6,99, TAG 8,38, anticipo 6.550 euro, rata finale 16.544 euro. Offerta valida per vetture subito disponibili fino al 3 marzo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Pronto, Elisa?
Non immaginerai mai! Sta per aprire ConfoCity, qui, a Parma!
Davvero? Top! Finalmente arredamenti di qualità made in Italy!
Ma soprattutto progettazione al centimetro e tanti complementi per rendere speciale la tua casa!
Ma quando apre?
Il 21 febbraio! Andiamo?
ConfoCity apre a Parma il suo ottavo negozio in Italia. Vieni a scoprire le nostre offerte. Per te un simpatico omaggio. Ti aspettiamo dal 21 febbraio in via Lementana 107. ConfoCity, arrediamo la tua casa su misura.
Notizie dall'AUSL di Parma. Continua per tutto il 2025 a Parma e provincia la campagna di screening per l'epatite C, rivolta ai residenti nati tra il 1969 e il 1989. Aderire è semplice e gratuito. Basta sottoporsi a un prelievo di sangue. Non serve la ricetta del medico, ma è necessaria la prenotazione dell'esame denominato HCV Reflex, che si può fare online con il fascicolo sanitario elettronico, con l'app ER Salute oppure agli sportelli CUP dell'azienda USL. L'epatite C è un'infezione del fegato che può diventare cronica e provocare malattie come la cirrosi e il tumore del fegato, ma se è diagnosticata in tempo può essere curata. Per saperne di più consulta il sito www.ausl.pr.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, allora, questo messaggio di ciao a tutti, di nuovo 333 920 0170, io lo ripeto ma ci state scrivendo in talmente tanti che non so neanche se li riesco a leggere tutti. Tra poco Stefano Ramenzoni che è già in linea, sì? Ciao Stefano.
Sì, ciao Marco.
Ciao, allora leggo questo messaggio così voglio anche il tuo parere. Buongiorno, sì. La prima sensazione avuta quando ho letto il nome di Chivo è stato un mix di sgomento, rabbia e delusione, poi ascoltando pareri più competenti del mio piano piano ho iniziato a cambiare idea. Un aspetto interessante lo ha sottolineato un vostro ospite qualche giorno fa, ricordando che Chivu ha avuto modo di vedere come gestisce uno spogliatoio da gente come Capello, Mourinho, Spalletti, Mancini. Beh, se riuscirà a trasferire ai nostri ragazzi anche solo un pochino di quella mentalità, a giugno giocheremo i preliminari di Champions. Saluti da Alberto. Va bene, c'è ovviamente stiracchiato in fondo, però il senso l'abbiamo capito. Cosa ne pensi, Stefano?
Ma guarda Marco, sono sincero, anch'io all'inizio privacchito, pensare di affrontare la situazione con un allenatore esordiente non è che sia rimasto esattamente entusiasta, però poi bisogna anche ragionare su quelle che erano le eventuali alternative. Parliamoci chiaro che alternative fra virgolette spendibili potevano essere grosso modo tre, che erano Andreazzoli, Mazzarri e Ballardini. Allora,
fatto e Gattuso?
Ma Gattuso comunque con i primi in classifica in Croazia non credo che sarebbe venuto. Poi non lo so, intendiamoci, io ne ho esaminato quelle lì, salvo che ho sentito il discorso di Andrea Schianchi prima, che è chiaro che TV non ti dà garanzie di salvezza, però onestamente nemmeno l'alternativa te l'avrebbe data. Quindi poi ragionandoci un po' più a freddo, passato un po' il nervosismo, uno dice insomma ha già lavorato con i giovani, la squadra è giovane, io poi parto da un presupposto, no? Sarà perché una delle cose che ho sempre criticato di Kraus era il fatto che magari non si appoggiasse a un uomo forte fra virgolette sul mercato, no? Allora, una volta che prende Cherubini, e io penso che Chivu sia palesemente una scelta di Cherubini, insomma bisogna, secondo me Kraus ha pezzato quello che era la sua più grossa lacuna affidandosi a un uomo forte fra virgolette, lasciamo lavorare l'uomo forte, diamo di fiducia, perché altrimenti insomma è inutile criticare Kraus sul fatto che si dice che vuol far di testa sua una politica, poi insomma se non ci fidiamo neanche delle persone delegate, almeno di questo, insomma, io voglio dargli fiducia in questo, ecco.
E secondo te, allora, mister, siediti in panchina e metti giù il Parma al netto di cose magari che non sappiamo, che non abbiamo riscontri dal punto di vista fisico, mettimi giù il Parma contro il Bologna.
Guarda, io ti dico la verità, adesso, studiare la formazione, io sono molto preoccupato dall'atteggiamento. Io è un po' che sono convinto, ho una convinzione, giusto o sbagliata che sia, ma anche suffragata da qualche episodio di una partita con la Roma, ad esempio una rimessa laterale a tre minuti dalla fine, in cui Pecchia chiedeva alla squadra di andare a pressare alti per prendere i giocatori della Roma, che erano rimessa vicino alla loro area, e i giocatori non hanno manco filato proprio. Quindi, secondo me, la prima cosa più importante è la scossa. La scossa... Sì. Ma tanto nervoso, io mi sono fatto l'idea che sia successo qualcosa da Inter Parma più o meno, perché la squadra non è più la stessa, ma palesemente. Quindi, insomma, secondo me, al di là dei moduli, questo potrebbe essere una cosa positiva. Poi io, ad esempio, non voglio metterti giù proprio un 11, però insomma, abbiamo la seconda peggior difesa del campionato. È evidente che abbiamo un problema enorme in difesa. Sì. E allora dico, non abbiamo mai provato una difesa 3, proviamo una difesa 3, poi ci puoi giocare con Gugliacco, con Valenti e con Balo.
Sì, i tre e mezzo ci sono, forse manca quello largo a destra, a meno che non lo faccia Del Prato.
Lo può fare Del Prato, allora io ti dico la verità, Aino è stato massacrato, no?
Aino,
per dire.
Sì.
Però ti dico, se giochi a 3, Aino può avere un senso.
Sì.
Non lo può avere, secondo me, se giochi a 4.
Ok.
Onestamente magari proverei, ma non voglio dare la croce addosso a Valeri, per l'amor del cielo,
Lovic.
Però insomma magari proverei Lovric.
Sì.
E poi onestamente Keita, che per me è incredibile come sia veramente stato sottoutilizzato, è una cosa che non riesco a spiegarmi, e magari proverei con due incontristi in mezzo al campo, tanto per dire con Estense e Keita.
un 3-4-1-2.
Ma sì, commettendo Bernabei, capito, da trequartista, e poi insieme a Boni, magari Boni e Cancellieri davanti. È chiaro che è un modulo che implica i due rumeni in panchina, l'allenatore è rumeno, però
hanno
anche
lo stesso
lì,
tra l'altro Chivu e Mann hanno lo stesso procuratore.
Questo mi dai una coltellata, Marco, non lo sapevo.
Ma insomma, Chivu poi credo che sia indipendente per certe cose, però insomma è sempre
no,
stato...
No, però vedi, tanto per dire, no? La prestazione, ma non per dare la croce addosso a Mann, ci mancherebbe altro. Credo di averti mandato un messaggio dopo Cagliari in trasmissione, sì. In cui dicevo semplicemente che questa è una squadra che mi ha sempre dato l'impressione in cui che non ci fosse... La paura di retrocedere,
sì, sono d'accordo.
Timore di retrocedere. Allora, se tu dopo la partita che fa Mann a Cagliari, quando entra, lo riproponi ancora titolare, che messaggio mandi alla squadra? Mandi il messaggio di dire, ma, cioè, che tu ti, non dico che non ti impegni, insomma, diciamo che al di là della prestazione che fai, tu giochi. E secondo me non è il messaggio giusto da mandare a una squadra che deve lottare con il coltello fra i denti per salvarsi. Ora io dico, dopo la partita della mezz'ora, perché non è stata una partita, quella di Mann domenica scorsa, lo riproponi titolare, secondo me sarebbe un messaggio sbagliato. No? È una mia idea, intendiamoci. Io credo che siano importanti i messaggi che si mandano alla squadra. Sì. E da questo punto di vista io manderei un segnale un pochettino forte.
Vediamo cosa sceglie Chivu. Allora,
quindi,
Stefano,
li ho messi in campo gli 11.
Sì, però, sì, alla fine sì.
Da, attenzione, ma sono che... i miei, non è detto che sono quelli che metterà in campo lui. Non, cioè, con Pecchi era relativamente più facile, anche se quella formazione non la beccavi mai.
No.
Però grosso modo sapevi che partivi da una difesa 4, mentre invece con Chivu io veramente non ho idea di che squadra possa mettere in campo.
No, prima di salutarti, io ho fatto questo ragionamento prima, anche se ovviamente... ci sta il ragionamento, partire già a 3, ecco, insegnare un pochino a questa squadra, se mai dovesse capitare, speriamo di sì ovviamente, che è in vantaggio, è un pareggio importante, che può passare a 3 a un certo punto della gara, cosa che non è avvenuta neanche a Milano contro il Milan, che invece magari avrebbe portato...
Ma assolutamente, questo dice una cosa che per me è sacrosanta, una squadra non
l'elasticità.
Può avere un unico modulo di gioco e nessuna adattabilità nemmeno agli avversari o alle situazioni. Questo per me era un limite enorme di Pecchi anche in Serie B. In Serie A viene tutto amplificato, perché quando non hai una superiorità tecnica, come avevamo noi in Serie B, insomma, giocare sull'avversario lo fanno squadre ben più blasonate di noi. Avere noi la presunzione di non adattarci mai agli altri, secondo me è un grosso errore. Bisogna fare un bagno di umiltà anche in questo, quindi preparare la partita in base all'avversario e soprattutto se hai la fortuna e il merito di trovarti in vantaggio in certe situazioni, devi anche essere pronto alle mosse per mantenerlo questo vantaggio.
Sì.
Io mi auguro, appunto, come dici tu, è usato proprio l'aggettivo giusto, più elasticità.
Stefano, grazie, ciao, ti devo salutare che siamo quasi in chiusura.
Ciao Marco, ciao e buona giornata.
Eccoci. Allora, leggo qualche messaggio mentre chiamiamo Giuseppe Milano. Con questa formazione riusciamo a fare qualche punto in più. Marco 70. Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Valenti in difesa. Poi a centrocampo Aino a destra, Esteves e Keita in mezzo, Valeri a sinistra. Dietro le punte Bernabé, le punte Bonì e Pellegrino. Marco 70. Quasi uguale a quella di Stefano Ramenzoni. Valeri non attacca e non difende. Cosa facciamo? Rino, io avrei pensato a un traghettatore per salvare la categoria come Ballardini, per poi programmare l'anno prossimo con un altro allenatore. Ormai non è più il tempo degli esperimenti, ma dei fatti concreti. Beppe, salutiamo Luca. Non sono d'accordo sul fatto che questa squadra non abbia grinta. La grinta può uscire se il capo Chivu la fa uscire. Salutiamo Federico da Medesano, che da 10 anni ci ascolta, purtroppo non sempre in diretta, ma ci aiuta a ricordarlo. Si può sentire in streaming la trasmissione Viva Palla in Tribuna. Siamo tutti curiosi di vedere sabato alle 15 come giocheremo. Incrocio le dita, ma prima spezzo una lancia per Fabio. Ha pagato le scelte di qualcun altro. Dottor Pecchia, i miei saluti. Chivu, siamo nelle tue mani, forza crociati. Johnny da Rapolano Terme. Questo è con la difesa a 3, dove mettiamo i 300 esterni offensivi. Chivu non ha mai giocato con la difesa a 3, credo non lo farà sicuramente adesso, scrive il Cagno. Chivu come procuratore Pietro Chiodi, che è stato un collaboratore di Benali. Avevo letto un articolo di Benali che diceva che Beccali, quindi, che aveva litigato con Chivu. È vero, scusami Teo, mi correggo, hai ragione. Non è vero che hanno lo stesso procuratore, anche non lo è più, anzi hanno avuto da dire Matteo da Medesano. Grazie per la precisazione, ho sbagliato io allora. Abbiamo Giuseppe Milano, sto rubando qualche istante da Simo, ma Beppe lo sa benissimo cosa vuol dire, visto che è capitato anche a lui qualche volta. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, rapidissimo, perché tanto insomma ci aspettiamo i titoli da Chivu. Ci hanno detto, ho sentito qualche intervista, ha detto qualcuno a Milano che lui è bravissimo a dare i titoli quando parla, quindi oggi aspettiamo il famoso dittatore democratico e una sua citazione, quindi insomma io mi fermo solo dicendo speriamo che ci dia tanti titoli e quindi sarebbe già un passo avanti rispetto alle situazioni precedenti. Speriamo ovviamente che ci sia tanta ciccia in più dei titoli. Ne parliamo stasera, ore 21, Marco. Ti dico subito gli ospiti, così
sì.
Anticipiamo il menù con Sandro Piovani, ci sarà Luca Ampolini, Maddalena Ferrone ovviamente che ritorna,
tornata.
Ferrari, ci sarà Luca Dall'Argine e Massimo Bizzi. In più avremo in collegamento Fausto Salsano che sui collaboratori di Christian Chivu ci può dire tante cose interessanti perché li conosce da vicino.
Eh sì. Allora, davvero è un puntatone nel corso proprio di una settimana, è verso una partita importantissima, è il momento un po' di fare il punto, poi veramente sarà l'occasione per chi ci chiede come seguire la conferenza di Chivu per sentire tanti stralci e iniziare a commentarli. Insomma, cambia voce, cambiano magari anche tanti ragionamenti.
Assolutamente sì, vedremo su cosa punterà, perché giustamente come oggi gli ha fatto benissimo con Paolo Nori, con Andrea Schianchi, con Stefano Ramenzoni, tante ipotesi soprattutto sulla formazione. Oggi ci aspettiamo qualcosa di più per capire davvero questo 4-3-3 di Chivu, se sarà confermato e quali saranno le sue scelte, anche se ovviamente conosci da poco la squadra, ma sarà davvero molto interessante commentare subito a caldo questa sera in vista del big match con il Bologna.
Ciao Beppe, grazie.
Grazie a te Marco.
Allora, stasera calcio 21:12 TV Parma, io ho sforato come mi capita sempre più di frequente, ma i messaggi sono tantissimi e insomma è stata una settimana bella densa questa. Questo è interessante di Matteo da Medesano: io non credo che la soluzione sia la difesa a 3, semplicemente il problema è come difendi a 4, di come prendi l'uomo e di come fai le preventive. Molto interessante, hai ragione Matteo, che mi segnalava appunto che Chivu non è più seguito da Becali, e questo diciamo così che separa anche gli interessi dell'allenatore da quelli del procuratore di Mann. Siamo alla fine, grazie, chiedo scusa per essermi prolungato. Palentribuna c'è anche domani alla vigilia di Parma-Bologna. Oggi alle 4 parla Chivu, stasera calcio e calcio, TG Sport, tanti modi per sentirlo. Ciao a tutti.